Libano, Hezbollah denuncia scontri con l'esercito israeliano oltre la linea gialla, la zona occupata da Tel Aviv. L'IDF aveva annunciato un'estensione delle operazioni militari. Nel paese ieri i raid più intensi delle ultime settimane, 31 le vittime. Caso Del Mastro, la procura di Roma ha chiesto di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome che era in affari con lui. Serve il via libera della giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni, la destra dia il via libera se non ha nulla da nascondere. Il governo accelera sulla legge elettorale, oggi verrà stabilito l'iter. Obiettivo, farla arrivare alla Camera a giugno. Il testo bis, con modifiche su premio e ballottaggio, però ancora non c'è. Milano, 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La rissa scoppiata sui binari senza un vero motivo. Si indaga sul motivo sul mondo delle gang sudamericane per le polemiche e le strumentalizzazioni è solo questione di tempo. E Salvini dà inizio alle danze, altro sangue per mano di balordi stranieri, dice. :31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove da ieri si sono intensificati gli attacchi israeliani, sia con raid aerei che con truppe di terra. Poco fa Hezbollah ha fatto sapere che scontri sono in corso con l'esercito di Tel Aviv a nord del fiume Litani, dopo che l'IDF ha detto di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè oltre la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale e a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto e di fatto occupata da Israele sul modello Gaza. Ieri ci sono stati i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, con 31 morti tra cui 4 bambini. Sulla situazione tra nuovi ordini di evacuazione a sud e i timori di un peggioramento degli scontri verso la capitale Beirut, ascoltiamo Giulia Gerosa, che coordina il programma Libero Libano per il CESVI.
Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura. Quindi da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. In generale si stimano 1.200.000 sfollati. Chiaramente lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto. Però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
Qual è l'obiettivo di Tel Aviv nel sud del Libano? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prendersi una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto a un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, siamo Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra Hussein. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale con l'Iran. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. Rendere più difficile un'intesa ora però sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. I 7 visti italiani della Global Summit Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia. Il console generale d'Italia, Bengasi, è in attesa di poter visitare i 2 italiani per accertarsi delle loro condizioni. All'arrivo degli attivisti a Fiumicino c'era anche la portavoce italiana della flottiglia Maria Elena Delia, che ha rilasciato questa dichiarazione ai giornalisti presenti.
Non sappiamo nulla, ormai sono quasi 3 giorni, non abbiamo avuto modo di sentirli, il console non ha avuto modo di incontrarli, non sappiamo neanche ufficialmente se siano in uno stato di fermo, in uno stato di detenzione, e quindi non sappiamo veramente nulla. Sappiamo certamente che la Libia orientale è complicata, è un paese in cui non c'è un governo lineare, in cui ci sono molti interlocutori con cui insomma dover dialogare, però che per 3 giorni non si sia avuto una prova di vita, una prova di diciamo incolumità, una prova che stiano bene, questo è a nostro avviso veramente molto molto grave. Quindi nuovamente chiediamo che venga fatto tutto il possibile per darci almeno informazioni.
La Procura di Roma ha chiesto di poter acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio, attualmente in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. La vicenda che coinvolge Del Mastro riguarda gli affari intercorsi tra i 2, e cioè la società di ristorazione 5 Forchette, di cui l'esponente di Fratelli d'Italia è stato socio. Secondo gli inquirenti, Caroccia è un prestanome del clan camorristico dei Senese e in questa veste avrebbe gestito il ristorante Bistecchie d'Italia, di cui Del Mastro era assiduo frequentatore fino ad entrare nella società. Il telefono di Caroccia è stato già sequestrato da settimane dagli inquirenti, ma per aprirlo e analizzarne il contenuto serve l'ok della Giunta per le autorizzazioni del Parlamento. L'ex sottosegretario, che al momento non è indagato, sostiene di non aver saputo nulla del profilo di Caroccia. Giorgia Meloni lo ha sempre difeso pubblicamente, salvo poi pretenderne le dimissioni all'indomani della sconfitta al referendum sulla magistratura. Del Mastro è stato ascoltato ieri dalla Commissione parlamentare antimafia, di cui è parte Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ai nostri microfoni ora chiede che la Giunta dia il via libera alla richiesta della Procura di Roma.
Del Mastro continua a dire di non sapere, che tutto è avvenuto a sua insaputa rispetto alle indagini e alle inchieste che gravavano sul suo socio Mauro Caroccia. Addirittura è arrivato a dire di non aver mai inserito in Google il nome della persona con cui andava a costituire la società per il ristorante. Noi pensiamo che questa versione sia del tutto incredibile, nel senso che non regge e non sembra, diciamo, una versione che possa giustificare quanto accaduto. In questo senso la richiesta di stamattina della Procura di accedere alle chat nel telefono di Caroccia è una richiesta che può aiutare a fare chiarezza, quindi ci aspettiamo che la Giunta per le autorizzazioni velocemente e in tempi brevissimi dia il proprio assenso, perché in caso contrario, nel caso in cui la maggioranza si rifiutasse di autorizzare la Procura, significherebbe che il sottosegretario Del Mastro ha mentito in commissione e che ha qualcosa da nascondere.
Il governo accelera sulla legge elettorale, la destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio, in modo da far iniziare i lavori al Senato entro la pausa estiva. Dopo i rilievi costituzionali sono state apportate delle modifiche. Il cosiddetto Bignami bis dovrebbe prevedere un premio di maggioranza non più al 40% ma al 42%, mentre dovrebbe scendere il numero di seggi massimo che si ottiene una volta ottenuto il premio. Al momento ipotesi queste lasciate filtrare dalla maggioranza perché non c'è ancora un testo scritto. Le opposizioni lamentano proprio questo e precisano se ci saranno modifiche rispetto alla prima versione serviranno nuove audizioni, dunque tempi più lunghi. Alessandro Alfieri è senatore del PD.
Noi non l'abbiamo ancora visto, cioè abbiamo letto dei giornali a proposito della volontà di dialogo, quindi lo vedremo oggi quando verrà presentato. Se è un testo, diciamo, che innova radicalmente, è chiaro che si ricomincia da capo, quindi possono essere fatte delle nuove audizioni, perché noi abbiamo fatto tutto il lavoro basato sul vecchio testo, possono ripartire nuove audizioni, quindi un altro mese di tempo, ed è chiaramente quello che chiederemo noi se vogliono andare in questa direzione. Mi sembra di capire, da quello che fanno filtrare, che non cambia moltissimo sul tema dei premio, del premio di maggioranza, che è quello che ci preoccupa di più, perché porta vicino ai quorum di garanzia per l'elezione del Presidente della Repubblica e per altri quorum di garanzia, ad esempio sul CSM, sulla Corte Costituzionale. E quindi a noi di certo questo non va bene, ma poi soprattutto il presupposto: non è che cambi una legge elettorale perché hai visto che ci siamo rafforzati come coalizione di centrosinistra, non è che cambi le regole del gioco perché presumi che la coalizione avversaria e l'opposizione possa vincere. Non funziona così. Noi abbiamo sempre detto, dal primo momento in cui siamo stati, che se si vuole conciliare stabilità e rappresentanza, noi ci siamo, ma una legge elettorale che, se dovessero arrivare le due coalizioni al 47,5 e al 47, la coalizione che prende lo 0,5% in più rischia di arrivare vicino al 60% dei seggi, cioè ai quorum di garanzia, e quella che ha perso dello 0,5 va sotto il 40, mi sembra che la rappresentanza e la governabilità non le abbiamo conciliate.
È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi due anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Ora ci spostiamo in Spagna. La polizia ha perquisito questa mattina la sede centrale del PSOE, cioè il Partito Socialista Spagnolo. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sánchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia, il servizio da Madrid.
Mentre Sánchez era ricevuto in Vaticano da Leone XIV, la Guardia Civile è entrata nella sede del Partito Socialista Spagnolo di Madrid e nel domicilio di alcuni ex dirigenti socialisti. All'inizio si pensava una perquisizione legata a un possibile finanziamento illecito del Partito Socialista. Poi, con il passare delle ore, si è venuto a sapere che riguardava un caso già conosciuto che non ha niente a che vedere con la corruzione. Ma l'immagine della polizia entrando nella sede del Partito Socialista è comunque un duro colpo per Sánchez. Nei socialisti spagnoli c'è rabbia e sgomento per quella che molti considerano una persecuzione giudiziaria con l'unico obiettivo di far cadere Sánchez. La settimana scorsa l'imputazione dell'ex premier Zapatero per riciclaggio ha sconvolto il partito, ma le indagini contro i familiari di Sánchez o i suoi più stretti collaboratori ormai non si contano più. In molti casi, però, con il passare del tempo, le prove si sono, se non sgonfiate, almeno ridimensionate. I famosi gioielli trovati nella cassaforte di Zapatero, per esempio, erano della moglie. Ma per il leader dell'opposizione Alberto Feijóo, il governo di Sánchez è in agonia ed è tornato a chiedere elezioni anticipate. Sánchez per ora sembra intenzionato a resistere, ma tra i suoi alleati iniziano a sorgere dubbi sulla possibilità di terminare la legislatura assediato dalle indagini giudiziarie. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
A Milano un ragazzo di 22 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante una rissa sulla banchina della stazione di Milano Certosa ieri sera. Un fatto di cronaca che certo non mancherà di suscitare dibattito e anche con le solite strumentalizzazioni da destra. Vediamo per ora i dettagli con Diana Santini.
Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il ragazzo, lo hai detto poco fa, aveva solo 22 anni, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, era nato a Milano nel 2003 da famiglia proveniente dall'Ecuador. Ieri sera alle 22, verso le 22, si trovava con il fratello più piccolo di un paio d'anni e un altro ragazzo sul binario 6 della stazione Certosa di Milano, zona ovest. I tre sarebbero stati raggiunti da un altro gruppo di ragazzi, una decina, secondo le prime ricostruzioni. È scoppiata una rissa. Non si conosce il motivo. Il fratello della vittima, anche lui portato in ospedale con ferite lievi, nelle prime dichiarazioni ha parlato di un raid senza particolari motivazioni, ha detto di non conoscere gli aggressori. Si indaga nel mondo delle gang sudamericane. Nel corso della colluttazione Gianluca Ibarra Silvera è caduto a terra, lì è stato colpito con qualcosa di tagliente, un coltello oppure un coccio di bottiglia. Nei paraggi ne sono stati trovati molti, i colpi sono stati tanti, fatale quello alla gamba che ha scatenato una fortissima emorragia. Quando sono arrivate le ambulanze in via Mambretti, il ragazzo era già incosciente, è stato stabilizzato ma è poi morto appena arrivato al Fate Bene Fratelli verso le 22.30. Gli aggressori, tra cui l'omicida, sarebbero scappati in diverse direzioni, alcuni anche in treno, prendendo al volo un convoglio in direzione di Treviglio. Questo è ad ora quello che sappiamo. Quello che invece possiamo presumere è che l'episodio rinfocolerà le polemiche più o meno strumentali sulla sicurezza in città, anche perché il tema dei coltelli, delle lame naturalmente esiste, così come esiste quello della microcriminalità minorile. La prima a dichiarare stamattina è stata Raffaella Paita di Italia Viva, che ha parlato di episodio inquietante che mette in discussione la narrazione meloniana. Poi pochi minuti fa il commento del ministro Salvini, che sulle seconde generazioni si è già distinto su un altro doloroso caso di cronaca, quello di Modena qualche tempo fa. Altra violenza per mano di balordi stranieri è la diagnosi di Salvini. Quanto alla cura, visto che il fatto è avvenuto in una stazione, quindi c'è anche un interesse ministeriale, diciamo, Salvini ha chiesto il raddoppio del numero degli agenti della Polfer.
Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30. In redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.